Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi parlerò di Marilena, senza tetto né legge. Marilena Masi la conoscevano bene in San Leonardo, quando nei quartieri ci si conosceva un po' tutti. Le persone strane e fragili venivano adottate dalla comunità e una come Marilena sentiva meno il peso della strada e della sua solitudine. Erano gli inizi degli anni 90. Mario Tommasini, con i suoi esperimenti sociali, indicava la strada per abbattere le diseguaglianze, distruggere i muri, quelli che separano i sani dai malati. Ma era anche la parma della vasca super affollata di ragazzi e adulti insieme al sabato in via Cavour, delle auto parcheggiate in centro, dei ritrovi sotto il Partigiano, delle pizzette della grotta Mafalda fuori scuola e delle cioccolate da Cantarelli al pomeriggio. Una parma che sicuramente Marilena, con il suo vissuto, segnato da un disturbo mentale e dalla dipendenza all'alcol, non frequentava. Ma quella parma lì, forse, non giudicava e di sicuro non emarginava. Era una città dove un posto per le persone diverse c'era sempre, anche se in verità a Marilena stava stretto anche questo posto. Fuggiva da casa, abitava in via De Ambris, e da ogni luogo, ed era ovunque, nei bar di mezza città. Passava da un bancone all'altro, trascorreva le giornate sugli autobus, presenza fissa nel piazzale della stazione. Non tanto alta, con gli occhi gonfi e uno sguardo vuoto, nelle foto dell'epoca in bianco e nero ha un fiocco fissato di sbieco sulla testa, unico tocco di femminilità, ricordo di una bellezza giovanile svanita per sempre come la sua salute mentale. Aveva 44 anni, anche se ne dimostrava di più. Era bella la ragazza, ricordava un suo vicino di casa. Da anni però era diventata una povera disperata. Era seguita dal centro di igiene mentale, ma lei aveva sempre rifiutato il ricovero. Senza tetto né legge, era così Marilena. Vagabonda nell'anima e nella vita di tutti i giorni, inseguendo la bottiglia dentro quel mondo di ultimi come lei. Viveva sola, dopo che la madre, malata, venne messa in un ricovero, ma in quella casa del San Leonardo ci stava pochissimo. Tornava agli orari più strani, qualche volta in compagnia di amici occasionali che la compravano con un litro di vino e due birre. Tutti i giorni un assistente sociale le portava il cibo e altre persone mandate dal CIM avevano il compito di andare a casa sua per tenerla pulita. Succede qualcosa di strano dopo il Natale del 93. Dopo un breve periodo trascorso in una struttura, si perdono le tracce di Marilena. I vicini non la vedono più, non si presenta più nei bar del quartiere. Il CIM perde completamente i contatti con lei. Missing, sparita. Il 4 gennaio del 94, l'allora primario del centro di Viareggio, Corrado Bizzarri, avverte la questura e poi presenta una denuncia scritta della scomparsa della sua paziente. Ma dov'è finita Marilena? Nessuno del suo universo sbagliato sa dire dove sia, se l'ha vista, quando. Passano i giorni, finisce gennaio. Ed è il 10 febbraio quando, in un fossato al lato della tangenziale, vicino allo svincolo di via Venezia, viene ritrovato un corpo. Lo scopre un ragazzo che passa di lì in bicicletta. È un cadavere in avanzato stato di decomposizione, nascosto tra le sterpaglie e i rifiuti, semisommerso dall'acqua. Un corpo nudo, dall'inguine in giù. Addosso solo un paio di maglioni e un giaccone. Poco più in là viene anche trovata una borsetta con dentro pochi oggetti personali e una carta d'identità. È lei, Marilena Masi, 44 anni, nata a Santa Margherita di Savoia, Foggia, residente in via Alcide De Ambris, Parma. Ma com'era morta? E come c'era arrivata lì Marilena? Qualcuno l'aveva scaricata da un'auto in corsa? Oppure l'aveva lasciata lì dopo averla uccisa e aver abusato di lei? Ma che cosa le era successo? Sono questi gli interrogativi che si pongono da subito gli investigatori della squadra mobile di Parma. Ma con il passare delle ore e soprattutto per l'assenza di indumenti intimi sulla parte inferiore del corpo, si fa sempre più concreta la pista dell'omicidio a sfondo sessuale. Dall'autopsia poi affiorerà un elemento importantissimo, una frattura della base cranica, come se qualcuno l'avesse violentemente colpita con un oggetto sulla testa. Si inizia a scavare nella vita di Marilena. Gli investigatori della mobile cominciano a sentire i suoi compagni di strada e di bar. Vengono ascoltati alcuni uomini anziani con cui in passato aveva fatto un giro di valzer in qualche circolo del dopolavoro. Si scava in casa della Marilena. Vengono trovate nell'appartamento del San Leonardo due agendine, due piccole rubriche fitte di numeri e nomi vergati da Marilena con una scrittura da bambina, agganci per decifrare il suo peregrinare nei bassi fondi di una umanità ai margini. Ma, cosa sorprendente, spuntano due lettere d'amore, parole fissate con una grafia incerta, dichiarazioni timide d'amore, frasi quasi infantili. Firmate Giorgio. Giorgio. Ma nessun numero telefonico di quelli contenuti nelle rubriche però portano a qualche Giorgio. Quindi si ritorna a sentire gli amici della stazione. Si interrogano. Nessuno parla. Nessuno vuol dire niente. Riprendono gli interrogatori. E finalmente qualcuno si sbilancia. Ammette, sì. Giorgio e Marilena facevano coppia fissa da un po' di tempo, stavano insieme. Il cerchio si chiude. Lui è Giorgio Grassi, 51 anni, da Neviano degli Arduini, viene prelevato da casa e portato in questura. Prima nega di conoscere Marilena, poi dice di non vederla da settimane, ma infine, davanti alle lettere d'amore e ad alcuni biglietti dell'autobus per Parma che riportano la data dei suoi viaggi nei giorni incriminati, confessa. Sì, avevamo litigato, l'ho colpita alla testa così con un mattone che ho trovato lì per terra. Lei è caduta nel fossato con la faccia nell'acqua. E allora l'ho spostata perché non volevo che annegasse e me ne sono andato, buttando lontano i suoi vestiti. Ma come? È andato? Incalzano gli inquirenti. Sì, ho preso la corriera e sono tornato a casa, a Urzano. Parole grezze, com'era lui, Giorgio Grassi da Urzano, contadino, soprannominato Mangalerga. Così racconta in un misto di violenza e follia. Lui era un po' considerato un Forrest Gump della collina, una persona stramba, ma del tutto sommato innocua. Ma allora, cosa è successo quel giorno? Che cosa può aver scatenato quella furia brutale? Ripercorre quella giornata. Ci siamo incontrati in stazione, abbiamo girato, lo facevamo spesso, e poi siamo andati al centro torri. Abbiamo guardato le vetrine, abbiamo bevuto due bicchieri di vino e a una certa ora ci siamo incamminati sulla tangenziale. Passi della disperazione, verso il nulla lui, verso la morte la povera Marilena. Lei voleva appartarsi e io non volevo. E poi mi ha offeso. Ha detto parole brutte che mi hanno ferito. D'improvviso Le ombre della sera diventano il buio assoluto per Grassi. Chissà veramente cosa è successo quella notte. Ma l'omone di montagna si scaglia contro Marilena. Basta un colpo per ucciderla e pochi minuti per scappare e lasciarla lì tra le sterpaglie della tangenziale nella terra di nessuno. Sono Paola Guatelli, vi ho raccontato la storia di Marilena Masi, senza tetto né legge.